Gran Bazar, sguardi sonori, oltre i confini.
Vieni mio bel morino, si gioca a carte, sa da fagiolini e so io, le picche fiori mettigli da parte. E se ti manca un cuore, io ti do il mio. L'amore come l'elleran dove si attacca amore, così così il mio cuore mi si è attaccato a te. E lo mio amore si chiama Lorenzo, la sua andatura là mi piace tanto, la sua andatura là mi piace tanto. Cammina piano e arriva sempre a tempo. L'amore come l'ellera dove si attacca amore, così così il mio cuore mi si è attaccato a te. C'era una volta c'era, una volta uno, stava a sedere e si levava un pruno, dai gusto che c'aveva, se lo levava e se... e lo rimetteva. L'amore come l'ellera dove si attacca amore, così così il mio cuore mi si è attaccato a te. Son nata per bacini e voglio quelli come i giovanottini all'amor fanno, li voglio sulla bocca e sui capelli. Poi chiudo gli occhi e dove vanno, e vanno. L'amore come l'ellera, dove si attacca amore, così così il mio cuore mi si attacca da te. C'avevo un uccellino senza le penne, e aveva il vizio di baciare le donne, e aveva il vizio di baciare le donne. La prima che baciò e la gli si svenne. L'amore come l'elleran dove si attacca amore, così così il mio cuore mi si attacca.
Tornelli Mugellani è il brano che abbiamo ascoltato ad inizio puntata. Chiara Ferrari, siamo, come dire, all'ultimo percorso, le ultime incisioni discografiche, ma anche delle nuove esplorazioni, appunto, di Desi Lumini, che abbiamo visto collaborare con Peppe Chierici. Questa collaborazione ha una durata di alcuni anni, però si rivela artisticamente molto fruttuosa. Non ci sono i temi importanti in queste incisioni discografiche. Quali sono?
Ci sono due ultime incisioni che sono particolarmente originali, anche proprio per come sono nate. Una è I Canti Popolari Toscani del 72, di cui abbiamo ascoltato il brano in apertura, e il secondo album è davvero singolare, sono I Canti dei Menestrelli del 1973. Sono album che nascono su commissione del servizio di pubbliche relazioni delle acciaierie di Piombino, questa azienda che operava nella metallurgia, nella siderurgia, fondata nel 1963, su commissione del responsabile appunto del servizio delle pubbliche relazioni, che propose ai due autori di incidere questi due album da inserire insieme a testi letterari e a prestigiose presentazioni, nel primo caso Carlo Cassola con Il ricordo della sua Toscana, nel secondo dello scrittore Aldo Palazzeschi, del critico e filologo Gianfranco Contini e Grisco Mascioni, ecco, da inserire tutto questo in un preziosissimo cofanetto in tela pregiata realizzato in poche centinaia di esemplari fuori commercio e destinato ai clienti dell'azienda. Cioè, pensiamo allora le aziende come si promuovevano. Ecco, qua potrebbe partire una riflessione molto, certo, molto importante. Comunque è davvero un progetto, qualcosa di estremamente prezioso. E abbiamo appunto parlato inizialmente, abbiamo ascoltato qualcosa dai canti popolari toscani, che sono di nuovo un'immersione nel canto di tradizione, quindi restituito in questa grande asciuttezza, ecco, di voce, di chitarra, dove si apprezza anche la veridicità della cadenza tipica toscana, che la Lumini a volte rende anche con più enfasi, accentuando anche forse per dare anche più senso di realismo a questi canti. E poi, ecco, i canti dei menestrali. Sui canti dei menestrali ci dobbiamo un po' soffermare, perché questo album è proprio riconosciuto e considerato dai due autori il loro lavoro più compiuto. E anzi, spesso si rammaricavano che questa loro testimonianza sonora fosse rimasta racchiusa in questi rari e preziosi cofanetti, e dunque si deve anche ringraziare il Cenacolo di Ares, questo editore sardo, che nel 2017 lo ha ripubblicato e quindi è disponibile. E si tratta appunto delle registrazioni di un omonimo spettacolo che vide protagonisti Chielci e Lumini nei primi anni 70. Sono 17 canti frutto della loro indagine nelle biblioteche europee per scoprire l'origine del canto popolare, trovandola nelle composizioni dei trovatori e dei trovieri francesi che viaggiavano tra le corti europee portando in giro le loro liriche. Ecco che la grande novità di Beppe Chierici e di Desi Lumini, perché questi due interpreti studiosi sostenevano l'importanza del canto, appunto, dei menestrelli per la nascita del folklore musicale europeo e anche italiano. Dunque, i trovatori e i trovieri sarebbero i lontani fondatori del patrimonio musicale popolare europeo, ma anche italiano. E questa è chiaramente una tesi molto, molto fascinosa, molto originale. Certamente aiuta anche a definire la loro posizione sul folklore. Non sono interpreti interessati a confinarsi nella ricerca, nella catalogazione archeologica locale, ma sono interessati a un'investigazione molto più ampia, più lontana nel tempo, con l'idea di andare un po' alla fonte originaria. E abbiamo anche già un po' intuito, sono molto aperti alla manipolazione dei documenti, musicandoli, traducendoli, cercando di far rivivere le situazioni e gli stati d'animo autentici nel passato come nel presente. E quindi è un album che ha davvero numerosi pregi, è innovativo, originale. Intanto ci fa apprendere quella che è da sempre, cioè quella che è la parentela che è sempre stata stretta tra musica e poesia e che viene da lontano, perché appunto i trovatori e i trovieri che si esibivano in lingua d'oc e in lingua d'oilla comunque contribuirono alla diffusione della musica profana, accompagnandosi con il liuto, con la viella, con l'arpa, con il flauto. E poi appunto la meravigliosa poesia provenzale, la poesia dei trovatori che viene comunque riscoperta. E anche Mascioni, anche in questo caso, ha scritto la presentazione di questo album e ricordava come da questo progetto discografico prese corpo la decisione di aggiungere alle parole e alla musica le immagini, e infatti realizzò 4 film prodotti proprio dalla televisione svizzera.
Infatti sì, appunto nei nostri archivi appunto sono depositati, così possiamo dire, ma l'interesse poi è anche quello di contestualizzare e magari di, come dire, riproporle ai nostri telespettatori tutta una serie appunto prodotta da Grisco Mascioni, che ricordo appunto tra le altre attività era anche dirigente della radiotelevisione svizzera e amico molto stretto.
Molto fraterno, appunto. Sì.
Esatto.
E dunque direi che potremmo ascoltare qualcosa da questo album, che presenta vari canti di autori anonimi, ma molti invece hanno proprio l'indicazione di chi li compose, nomi di compositori famosi al loro tempo, Lorenzo da Firenze, il nome eclatante quello di Riccardo Cuor di Leone, il grande re d'Inghilterra, che anche lui scrisse, produsse un lamento durante la sua prigionia in Austria. E poi ascolterei questo brano in lingua occitana antica tradotto da Chierici di Bernarde Ventadon, Canvei la lauseta mover, ovvero quando vedo la lodola battere, e anche questo è un grande, è un autore importante, forse uno dei nomi più illustri dell'antica lirica di Provenza, e anzi il suo contributo è basilare nella nascita della poesia d'amore cortese.
La lauseta move quando vedo la lodola battere, gioiosa la l'incontro al sole, in obliarsi e a lasciarsi.
Beppe Chierici, Desi Lumini, siamo appunto all'ascolto di questo lavoro discografico dedicato ai canti dei menestrelli, dove appunto abbiamo visto quanto l'amicizia con Grisco Mascioni e quindi la frequentazione anche della Svizzera italiana fu importante. In effetti, oltre a queste produzioni, ci sono anche altre iniziative realizzate proprio per la radiotelevisione svizzera. Quali sono questi progetti?
In effetti sono diversi. Il Paese dei Bambini con la Testa è un album edito dai Dischi dello Zodiaco nel 75 con i testi di Beppe Chierici, le musiche di Desi Lumini, gli arrangiamenti di Ettore De Carolis, le note di nuovo di Mascioni, ed è il risultato di una serie di puntate di una trasmissione per bambini, Il Paese dei Bambini con la Testa, che il duo realizzò per la radio e televisione svizzera interpretando i personaggi di Prunella e Baracco, che erano molto molto amati da un pubblico variegato. E questa era una trasmissione per bambini curiosi, per bambini interessati alle cose del mondo, e a questi stessi bambini si rivolgeva l'album con testi appunto che affrontavano temi sociali. C'era la canzone Faccia di fumo che parlava di ecologia, Quattro cavalli e quattro cowboys era sulla violenza del West, sulla cultura americana con i suoi modelli, la ballata di Laika sulla difesa degli animali, Mandura sulla repressione operata attraverso la paura. E fu un disco di grande successo che continuò a essere ristampato peraltro per diversi anni anche all'insaputa degli autori che avevano devoluto i diritti. E forse gli ascoltatori si ricorderanno anche di questa bellissima copertina dove era ritratto un bambino che invece di guardare le monete guardava le farfalle. E questo album, tra l'altro, alcune copie, ecco, vennero proprio donate ai bambini svizzeri. E ci sono appunto canzoni anche particolarmente commoventi e suggestive. Una è Nina Nana per un bambino del Vietnam. E in questa canzone, peraltro, Lumini la interpretò in un contesto particolare. Venne chiamata dalla PC a esibirsi in un concerto al Palazzo dello Sport di Roma per celebrare l'armistizio della guerra del Vietnam. Quindi si esibì insieme a Paolo Pietrangeli, Ivan Della Mea, insomma a tutti i grandi cantanti politici con le loro canzoni militanti, e lei invece si presentò con la chitarra in spalla e cantò una Nina Nanna, cioè qualcosa di assolutamente strano, diverso da quello che avevano proposto gli altri interpreti, che dunque ammutolì il pubblico, ecco, proprio per la dolcezza di questo canto.
C'è un bambino là in Oriente che ora dorme sorridente, dopo un lungo triste viaggio è tornato al suo villaggio. Può ormai ridere e cantare, può giocare, può saltare, può andare nella foresta fra gli uccelli tutti in festa, può star sotto il cielo blu perché ormai gli aeroplani non bombarderanno più. Dormi bimbo vietnamita, che la guerra è ormai finita, oramai nella risaia ci son rane a centinaia, non ci son più carri armati, elicotteri e soldati se ne sono tutti andati, il tuo babbo li ha cacciati e mai più ritorneranno. Non avere più paura, dormi bimbo del Vietnam.
Nina Nanna per un bambino del Vietnam. Parlavamo dei progetti realizzati e prodotti per la radiotelevisione svizzera, ce ne sono altri anche di grossa importanza culturale, diciamo così.
Sì, beh, intanto la Svizzera è anche il paese del clown Dimitri, che a Verso fondò nel 75 l'Accademia Dimitri, che è tuttora appunto di riferimento per la formazione delle arti sceniche. Qui Chierici Lumini vi collaborarono come insegnante di recitazione e docente di canto. E dunque un'esperienza importante che fece acquisire ad Esi Lumini la consapevolezza del proprio valore anche come didatta. E poi, tornando al mondo dei ragazzi, c'è un'altra opera che vede Lumini protagonista, il dramma didattico Colui che dice di sì di Kurt Weill, in scena al Padiglione Conza di Lugano nel 1980, mentre nell'85 venne realizzata un'opera importante, l'opera delle Filastrocche, dalle composizioni di Gianni Rodari e le musiche di Virgilio Savona, eseguite proprio dall'orchestra della Radio Televisione Svizzera diretta da Maurizio Dini e con la voce appunto di Daisy Lumini e Leoncarlo Settimelli.
Dunque, noi dai nostri archivi abbiamo recuperato la produzione, che è una produzione video, ma c'è stata anche l'intera registrazione appunto dei brani. Ne ascoltiamo un estratto.
Pieni per l'Italia se ne vanno tutti i giorni di tutto l'anno. Vanno a Milano, vanno a Torino, Siena, a Bibbiena, a Minervino, vanno a Napoli, a Venezia, a Firenze, Bari, La Spezia.
Vanno a Napoli, a Venezia, a Firenze, Bari, La Spezia.
Senza attraversano il Po, senza bagnarsi nemmeno un po'. A Reggio Calabria questo è bello, anche i treni vanno in battello.
E a Reggio Calabria questo è bello, anche i treni vanno in battello.
Che fila farebbero a metterli in fila, un dietro l'altro tutti e 6.000, e su ogni treno c'è un macchinista che le rotaie non perde di vista. Le locomotive non vanno da sole, le ferma tutte lui se vuole. Dunque, signori, per piacere, non fate arrabbiare il ferroviere.
Signori, per piacere, non fate arrabbiare il ferroviere.
La Radio Orchestra, questo era il nome dell'orchestra della Svizzera italiana, lo sappiamo tutti, cioè nata in seno alla radiotelevisione svizzera nel 1935, e qui invece la vediamo appunto realizzare musiche di Virgilio Savona, che diciamo forse qualcuno se lo ricorderà come uno dei quattro del quartetto Cetra, su testi di Gianni Rodari. L'interprete vocale era proprio la nostra Daisy Lumini, la quale però ha delle frequentazioni incredibili, perché certo va alla ricerca della musica popolare, poi collabora appunto con intellettuali del suo tempo, tra i quali appunto abbiamo citato anche Mascioni, poi però ha anche dei rapporti stretti professionali con dei compositori importantissimi della musica, diciamo, allora contemporanea a lei, cioè Luciano Berio e Salvatore Sciarrino, entrambi anche loro presenti qua nella Svizzera italiana, perché con loro sono state prodotte diverse cose.
Sì, l'ultima fase della carriera di Daisy Lumini, in particolare a partire dagli anni Ottanta, la vede tornare in teatro calcando palcoscenici prestigiosi, e soprattutto la vede tornare alla musica contemporanea, che aveva già esplorato nella metà degli anni 70 collaborando con Gianluigi Gelmetti al Caleidoscopio 2, al Caleidoscopio 3 del 76 e del 75. Nel 82 invece Daisy Lumini è interprete di La vera storia, su testi di Italo Calvino, che andò in scena al teatro alla Scala di Milano. E le musiche erano appunto di Luciano Berio, la regia di Maurizio Scaparro, e qui interpretava una cantastorie che testimoniava e commentava i fatti vedendoli dalla parte del popolo. E da un'intervista sulla Stampa ricorda come quel ruolo per lei significò in qualche modo un ritorno al passato, quando fino a pochi anni prima eseguiva quasi esclusivamente questi canti. Canti popolari, e che erano generalmente canti di protesta. E adesso, dice, negli anni Ottanta il gusto per la musica popolare è diventato comune, ma quando io mi ci dedicavo negli anni Sessanta quelle arie sembravano arie oscure, sicuramente sconosciute. E quindi interessante questa prima collaborazione. E poi prosegue il suo impegno, diciamo, nella musica contemporanea, e c'è un incontro piuttosto significativo con il grande compositore palermitano Salvatore Sciarrino. Nell'81 va in scena quest'opera Vanitas, Natura morta in un atto, fatto per voce di mezzo soprano, e il mezzo soprano è proprio Desi Lumini, con violoncello e pianoforte la regia è quella di Pieralli, ma è soprattutto nell'anno successivo che va in scena il Lohengrin. Questo è un'opera che fa ottenere a Sciarrino il premio Italia nel 1984, che era il premio conferito alla RAI per le opere radiofoniche. E quest'opera era tratta liberamente da alcuni testi, Le moralità leggendarie di Jules Laforgue, ed era qua davvero Desi Lumini assolutamente voce solista. Di questa raffinatissima partitura, dove sentiamo appunto tutti gli stilemi tipici del vocabolario timbrico di Sciarrino, gli armonici, trilli, tremoli, i soffi, glissandi. E poi la critica, le recensioni si soffermarono molto sulla voce, proprio elogiarono la voce della Lumini, questa voce sola intorno alla quale si coagula una partitura rarefatta e calibrata che apre nuovi sfondi sonori, spazi cosmici, notti stellate, profondità interiori. Questa voce capace di mimare ogni emissione impensabile, capace di prolungare la snervante e ipnotica frenesia del dialogo interiore della sua protagonista. Dunque eccellenti, cioè proprio delle critiche eccellenti. Prosegue la sua, come dire, impresa nella musica contemporanea con le Full Song di Luciano Berio, che vanno in scena nell'85 al Festival Internazionale di Musica La Camera di Cervo. Questa opera composta nel 64, che aveva visto protagonista l'indimenticabile Katy Berberian. E anche qui di Lumini si dice, si nota appunto il suo notevole temperamento e la forte personalità. E dunque questo ritorno alla musica contemporanea è sicuramente un successo. Desi Lumini risulta interprete di talento, credibile, con la voce pienamente integrata alle complesse partiture. E abbiamo appunto parlato di diverse opere. Possiamo ascoltare un estratto dal Lohengrin, inciso per la Ricordi nel 1986, è l'epilogo Campane delle Belle Domeniche. Chiaramente è un estratto di un'opera che andrebbe davvero ascoltata a piede intero per capire effettivamente tutte le dinamiche musicali e sonore di questo lavoro incredibile.
Delle belle domeniche sulle province tranquille gioia e la biancheria pulita come se durante la settimana campane delle belle domeniche sulle province tranquille gioia della biancheria pulita come se durante la settimana non ci si fosse sporcati, alle campane che sempre così suonano, campane delle belle domeniche sulle province tranquille gioia, alle campane che sempre così suonano, gioia della biancheria pulita come se durante la settimana non ci si fosse sporcati, campane delle belle domeniche
Salvatore Sciarrino, Lohengrin, abbiamo ascoltato un estratto appunto con protagonista Tesi Lumini, la quale poi nell'ultima fase della sua carriera la troviamo collaborare in teatro a fianco di Tino Schirinzi, diciamo autore, regista, attore importantissimo. Ecco, quali progetti fece con Schirinzi?
Nel 1987 la troviamo al Teatro Stabile di Bologna, dove esordisce nella prosa, di fatto recitando insieme appunto a Tino Schirinzi, che curava anche la regia, e l'opera era La favola del figlio cambiato di Luigi Pirandello. E Schirinzi, come hai detto tu, era un validissimo attore di eccellente levatura, soprattutto di teatro, ma fu anche volto di Paganini nel seguitissimo sceneggiato televisivo del 1976 che Desi Lumini aveva conosciuto durante la messa in scena di un'opera di Sofocle al Teatro Greco di Siracusa e che poi aveva sposato nel 1987. E poco dopo, nel 91, scrisse le musiche di scena per Stadelman di Claudio Magris, dal romanzo del 1988, opera spettacolo diretto da Marcucci per il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. È una commedia in due atti, la storia degli ultimi giorni di vita del servitore di Goethe, che appunto aveva messo in luce la capacità interpretativa di Tino Schirinzi. E questo è l'ultimo lavoro di Desi Lumini. Sappiamo che poco dopo lei e Schirinzi, dopo un anno di terapie per un male incurabile che lo aveva colpito, decisero di togliersi la vita saltando dal viadotto in costruzione presso Barberino del Mugello il 18 agosto del 1993, quindi il giorno del suo 57esimo compleanno. E il fatto naturalmente destò sgomento nella stampa italiana, in tutti coloro che l'avevano conosciuta, che avevano conosciuto la coppia.
Certo, si interrompe così una carriera importantissima che abbiamo visto evolversi anche appunto stilisticamente, intellettualmente e anche artisticamente. Allora, ci piace sempre chiudere queste puntate dedicate a queste donne del folk chiedendoci l'eredità che rimane di Desi Lumini oggi nel panorama musicale italiano.
Ma diciamo che le iniziative a memoria di Desi Lumini, come peraltro per molte delle interpreti folk di cui anche abbiamo raccontato, non sono così tante. In questo caso possiamo anche ricordare l'etichetta appunto Cenacolo di Ares, che ha ripubblicato alcuni lavori su richiesta anche di Beppe Chierici, che effettivamente in tutte le occasioni in cui ancora si esibisce la ricorda. E l'eredità di Desi Lumini è importante perché lei rappresenta la madre del cantautorato al femminile. Insieme a Maria Monti, peraltro, è stata proprio pioniera, tanto da essere citata in uno studio britannico di due accademici che hanno scritto questo saggio, The Singer Songwriter in Europe, quindi ragionando sulla, appunto, le cantautrici europee, proprio Desi Lumini è proprio la fondatrice in Italia insieme alla Monti, e in effetti è stata cantautrice di successo negli anni di esordio dell'RCA. Ma la sua eredità è anche il lavoro svolto sul patrimonio della tradizione orale, ma anche scritta della sua terra, la Toscana, che ha restituito con modalità e stile molto personali. E quindi un repertorio che certamente, insieme a quello di Caterina Bueno, è tuttora punto di partenza di interpreti e autrici anche di canzoni popolari di oggi. Penso a Ginevra Di Marco, che abbiamo già citato, che ha sicuramente ripercorso il mondo musicale della Lumini. Ho anche una cantautrice come Letizia Fuochi, che ha accolto, sempre toscana, che ha accolto la natura più alternativa anche politicamente della Lumini, con la sua vicinanza a tematiche legate all'antifascismo. E la sua eredità è anche morale, anche ideologica, a mio giudizio, perché non può che rappresentare un esempio di intraprendenza, di coraggio, quello che la portò a rinunciare al successo facile per ricercare una strada più personale, attraverso cui affermare la propria personalità artistica, l'interesse, l'espressione della sua creatività, dell'interpretazione, nella ricerca, nella composizione musicale. E poi le scelte di vita e artistiche ci raccontano di una donna che avrebbe potuto avere tutto, venendo da una famiglia agiata, era invitata a esibirsi nei grandi teatri, lavorare per le più prestigiose case discografiche, per il cinema, per la televisione, per il teatro, cioè aveva una carriera pazzesca davanti. Invece scelse di indirizzare la sua arte alla causa degli ultimi, di dare voce ai dimenticati, di spogliarsi di tutto per arrivare all'essenza. E questa è un'eredità che pesa e che pochi oggi sono in grado di prendere. E ritengo anche Desilumini un artista controcorrente che ha contrastato lo stereotipo della brunetta sexy o comunque dell'artista che deve mettere in mostra, rifiutando proprio di sfruttare quell'immagine che non la rappresentava e quindi di sottomettersi a logiche commerciali tese a fare dell'artista un prodotto confezionato, quindi un oggetto bello da vedere. Ecco, c'era invece lei questa volontà di essere se stessa, di cantare ciò che sentiva autentico anche se non era la hit da classifica, quindi un'artista estremamente libera che ha percorso anche strade mai battute. E quindi ritengo fondamentale anche il suo lavoro di ricerca svolto insieme a Chierici sui repertori del passato, quello di origine europea, perché aggiunge davvero un tassello nuovo, inedito nella storia ampia, variegata del movimento del folk revival, che apprendiamo a essere composto di tante ramificazioni, tante tutte significative, sintomatiche di una grande vitalità della ricerca, della valorizzazione dell'eredità popolare. E qui è ispirata dall'influenza delle tante dominazioni straniere, soprattutto europee, che attraversarono lo stivale, che lasciarono segni del loro passaggio, attraverso i quali identificare le radici di un'identità popolare formatasi dall'interazione con diverse civiltà.
Ecco, interessante.
È interessante
questa riflessione. E dunque, anche qui siamo in chiusura. Termina quindi questa terza parte dedicata a Desilumini. I nostri ascoltatori che volessero essere interessati, appunto, trovano parecchio materiale oggi facilmente, sì, anche nel mare del web. Terminiamo con che brano, Chiara Ferrari?
Terminiamo sempre con un brano dall'album Canti dei Menestrelli, perché abbiamo appunto capito che è il brano a cui loro tenevano di più e che ci rimane anche per noi particolarmente originale, ed è un brano di Giraud de Bourneil, questo trovatore di Limoges, che considerato proprio il maestro dei trovatori. Il suo è un testo poetico tipico della letteratura provenzale, Re glorioso, lume e splendore, è il titolo naturalmente tradotto da Beppe Chierici, e ascoltiamo questa Alba, un componimento tipico provenzale, e in cui si finge che una sentinella avverta col canto un amico che il giorno sta per spuntare e che dunque debba abbandonare il letto e la casa della donna amata con la quale ha trascorso una notte a dispetto del marito geloso.
Bene, e con questo brano appunto Christian Gilardi e Chiara Ferrari vi salutano.
Saluto tutti i nostri ascoltatori di Gran Basare e ringrazio Christian di questo invito e spero insomma che riusciremo ad incontrarci di nuovo.
Certo, grazie e buon ascolto a tutti voi. Un risentirci, a presto.
fate mi ascolto e piano vi levate che spunta già la stella del boaro tarderà poco a farsi il cielo chiaro e presto sarà l'alba. Compagno mio, stare attorno e presto sarà l'alba. Mio buon amico, si dolce star qui, che non vorrei sorgesse l'alba o il dì, stretta a me. Nel geloso, nel...